se ne stette appollaiato, aspettando che passasse un editore di memorie. Passò invece una ragazza con un mitra fra le braccia, lui ne sparse del profumo sui capelli, sulla faccia. Quando arrivò in America lo beccarono all'istante, lo accusarono d'aver ucciso.
Eccoci al 06 49 17 50, lo ripetiamo il telefono e sollecitiamo in questa giornata interventi a ricordo, non a ricordo, di considerazione sul primo maggio ovviamente, ma è un primo maggio particolare. Il compagno che ci ha raggiunto qui in studio adesso ci racconta com'è la città, per esempio, e per cui sollecitiamo sicuramente i vostri interventi.
Sì, appunto, un saluto a tutte e a tutti e iniziamo questa assemblea di Radio Onda Rossa in collaborazione al Coordinamento Cittadino Sanità. E appunto oggi è la giornata del primo maggio e così, giusto a scopo di riflessione oltre che di conoscenza, io per venire qui in radio ho percorso una lunga strada perché arrivo dalla zona più o meno di Acilia e durante questo percorso ci sta un blocco con tanto di blindati che blocca la via del mare in direzione Ostia e controlla in direzione verso Roma. Poi c'è una presenza di polizia diffusa un po' ovunque, c'è un ulteriore posto di blocco a Caracalla, c'è sta un posto di blocco a Santa Croce in Gerusalemme, ci stanno 3-4 blindati e qualche macchina da Dimos posti a San Giovanni, insomma, per dire che c'è una diffusa presenza di forze dell'ordine che a me mi lascia un po' perplesso, nel senso che non si capisce bene qual è la finalità, quello di controllare se circoliamo, ma è anche un po' curioso perché da lunedì prossimo, 4 maggio, è autorizzato il fatto di andare a trovare i propri parenti, anzi i propri congiunti, che è un termine che non si è ben definito, sono sorte anche delle cose divertenti, tipo delle foto postate sui vari social dove le persone dicono sono un congiunto sospeso, se qualcuno mi vuole venire a trovare e così altre cose di questo tipo. Allora improvvisamente a 2 giorni di differenza comportano che uno si può muovere oppure non si può muovere. Questa cosa, insomma, è un po' buffa, un po' curiosa e diciamo in qualche modo evidenzia come questo discorso rispetto al controllo sia un discorso principalmente volto non a fermare il contagio, perché se si volesse fermare il contagio oramai da questi microfoni abbiamo detto ripetutamente va bene anche il distanziamento fisico eccetera, ma ci sono tutta un'altra serie di iniziative che andrebbero assunte e quindi evidentemente è invece una volontà di controllare e reprimere qualunque tentativo, insomma, di individuale o meno, di esprimere magari un proprio punto di vista su questa situazione. E in questo senso dicevo, anche l'uso delle parole ha la sua importanza, no? Per cui si ripete costantemente nei decreti e in quant'altro il termine distanziamento sociale, che sta a dire di una lacerazione nei rapporti fra persone, fra soggetti sociali, quando invece si dovrebbe parlare esclusivamente di distanziamento fisico. Il fatto che non posso fisicamente abbracciare una persona non esclude il fatto che continuo a mantenerci delle relazioni sociali sotto altre forme, quindi proprio anche l'uso di questo termine è un uso che viene fatto scientificamente per immettere nelle persone l'idea che la cosa rilevante è l'individualizzazione, quindi grazie. Ognuno sa che risolve individualmente o al limite, al massimo familiarmente. Proprio in contrasto a questo abbiamo adesso al telefono una compagna che ci racconta di quello che è lo sciopero degli affitti, quindi di un'iniziativa che appunto è invece un'iniziativa di carattere sociale e di unità fra un settore sociale come quello degli affittuari. E quindi subito gli diamo la parola. Pronto, ciao.
Ciao, ciao a tutti, buon primo maggio. Io sono Dalia e sì, appunto volevo dire due parole sullo sciopero degli affitti, uno sciopero internazionale. Questo a dimostrare anche la portata di quello che sta succedendo e il fatto che la risposta dei governi si assomiglia al cambiare del paese, diciamo, resta la stessa. Questo sciopero è nato perché i governi non hanno considerato il problema degli affitti nelle misure di aiuto, si sono soffermati sui mutui, sugli affitti commerciali, ma non hanno pensato a tutte le famiglie, a tutti i lavoratori. Oggi è primo maggio, a tutti i lavoratori che non possono più lavorare, che non hanno lavorato in questo periodo e continueranno probabilmente ad avere problemi. È stato uno sciopero nato dal basso, sia qui sia in altri paesi come la Spagna, come anche in America. In America un terzo degli inquilini non ha pagato l'affitto nel mese di aprile, e in Italia diciamo stiamo crescendo molto perché il disagio è forte. In questo mese, da fine marzo, quando la mobilitazione è stata richiamata, le persone che hanno aderito sono diventate sempre di più, si sono create delle reti territoriali che, diciamo, proprio dal basso, non ci sono grandi strutture dietro, e i telegiornali non ne parlano, c'è molto ostruzionismo su questo tema che invece è un tema fondamentale, il tema del diritto alla casa, una rivendicazione che viene sempre più accostata, ma che diciamo c'è sempre necessità invece di ribadire soprattutto in questo particolare momento di grande difficoltà per tutti. In cui le uniche misure che sono state prese tardivamente, parlo per Roma, per il Lazio, la regione adesso ha decretato questi contributi straordinari che oltre appunto che essere una misura tardiva, è una misura che non basta, che a noi non piace. Noi non vogliamo elemosinare le briciole, volevamo il blocco degli affitti, volevamo non pagare, non è che volevamo che ci arrivasse 200-300 euro di aiuto, che oltretutto questi aiuti non considerano tutte le situazioni di affitto non registrate. Gli affitti in nero, i subaffitti sono purtroppo una realtà, ed è giusto che anche chi non ha un contratto sia comunque aiutato.
Certo, perché tra poi, sì, perché poi questo bando per appunto contributo per l'affitto non so se è già partito, ma comunque lo ha fatto molto in ritardo, e poi tu giustamente sottolineavi che questo comunque è per chi ha un contratto registrato, tutto il resto è fuori, e soprattutto con gli affitti di Roma, che sappiamo che anche per chi magari è in cassa integrazione o ha sussidi di altro tipo, poi diventa impossibile pagarlo, seppure ce l'ha fatta fino adesso in qualche modo.
Esatto, è proprio questo il punto. E poi c'è anche un'altra questione legata a questi contributi, che diciamo quello che arriva a noi cittadini è che comunque i soldi vanno a, per la maggior parte, ai grandi proprietari, alle società immobiliari, alle banche, che sono i grandi proprietari che detengono, si potrebbe dire, ettari e ettari di palazzine. Perché invece con i piccoli proprietari privati che affittano, in molti casi abbiamo testimonianze di persone che hanno raggiunto un accordo, mentre quando l'interlocutore è un grande proprietario è molto più difficile raggiungere un accordo, e diciamo il messaggio che passa è che il diritto alla rendita immobiliare è maggiore del diritto alla casa. Invece,
senti, scusa, una domanda, no? Nel senso che chiaramente capiamo perfettamente e condividiamo queste considerazioni rispetto alla situazione contingente, no? Però naturalmente ci si pone il problema rispetto al fatto che le situazioni poi cambiano, si modificano e passano, no? E quindi da questo punto di vista credo che un elemento fondamentale che caratterizza il mercato immobiliare in questo paese è il fatto che c'è una offerta di affitti di case pubbliche estremamente infima, con percentuali risibili rispetto a qualunque altro paese europeo, eccetera. E questo è stato sempre l'elemento che da un lato ha costretto una grande fetta di, appunto, di cittadini, di lavoratori e lavoratrici a indebitarsi per farsi il mutuo e comprarsi casa piuttosto che andare a affrontare affitti esorbitanti, e dall'altra parte appunto ha permesso alla rendita immobiliare una crescita costante. Ecco, rispetto a questo aspetto, no? Voi pensate che questa attivazione così data dall'emergenza della situazione attuale possa prefigurare poi un ragionamento più ampio, anche successivo, di rivendicazione della casa come appunto un bene che deve essere pubblico e deve quindi essere garantito a tutti e a tutte?
Certo, è quello che noi auspichiamo che questa situazione emergenziale poi diciamo conduca a una riflessione condivisa. E tra l'altro noi stiamo cercando di fare anche c'è il sito scioperodegliaffitti.noblogs.com che diciamo oltre che alla diffusione del materiale raccoglie le testimonianze. C'è un questionario, e quello che stiamo cercando di fare, il questionario è per chi sceglie di non pagare l'affitto, e stiamo cercando anche di avere una mappatura delle proprietà immobiliari, quindi per tracciare anche una linea di demarcazione tra quanti palazzi sono di grandi società, quanti palazzi sono di privati. E ovviamente questo si riconduce poi al discorso dell'edilizia pubblica, che appunto come si diceva è carente, è infima, e questa situazione emergenziale, la riflessione che consegue diciamo a questa situazione emergenziale è proprio che laddove c'è la mano dello Stato in qualche modo si regge meglio anche una portata emergenziale, perché chi sta nelle case popolari si ritrova comunque ad avere un affitto calmierato e quindi ad avere ovviamente meno difficoltà nel pagamento, perché un conto è dover pagare 800, 900, 1000 euro di affitto, un altro conto è doverne pagare 200, si fa molta meno fatica logicamente. E quindi da qui ovviamente quello che vorremmo è una ripresa di una lotta per la casa che sia strutturale, che non si fermerà fino a che non avremo ottenuto questo. Alla fine la situazione in particolare a Roma, io parlo per Roma perché appunto da romana, la situazione è incancrenita, non si vedono spiragli di luce, non si riesce a trovare una quadra, una risposta istituzionale, e è un tema che appunto non ha rilevanza, quando è un diritto, dovrebbe essere il primo dei diritti di un cittadino.
Certo, senti, allora sciopero degli affitti noblog.org, e quindi qui, oltre a tutto quello che hai detto tu, si trovano anche eventualmente le prossime iniziative.
Sì, adesso stavamo pensando di organizzare una mobilitazione per il 5 maggio. Il 5 maggio c'è l'altra scadenza dei canoni d'affitto, e quindi sicuramente con il fatto anche che diciamo ci saranno meno restrizioni dal punto di vista di questo Covid, volevamo fare una mobilitazione più strutturata, più concreta nei quartieri, e appunto adesso vedremo bene come organizzarla, ma sicuramente sarà un'altra giornata di mobilitazione.
D'accordo, allora ti ringraziamo tanto, sciopero degli affitti .noblog.org per qualsiasi informazione. Grazie tantissime.
Grazie.
Ciao.
Grazie a voi.
Ciao, ciao. Allora, noi adesso non so se vuoi tu comunque riprendere gli argomenti di oggi.
Sì, va bene, diciamo che come sempre l'assemblea radiofonica che parte, diciamo, dal tema del Covid-19 ha varie sfaccettature, perché tanti sono le questioni che vengono messe in luce. Il ragionamento che come coordinamento cittadino sanità e che abbiamo condiviso con Radio Onda Rossa in questi tempi è proprio il fatto che in primo luogo ci troviamo di fronte a una crisi di carattere sanitario, e che quindi la risposta in primo luogo deve essere capace di intervenire su quello che è il sistema sanitario, ma che questo poi porta con sé una serie di altri meccanismi, di altre influenze sulle questioni sia del lavoro e così via, e di questo insomma cercheremo anche un po' di parlare oggi, visto che siamo al 1° maggio. Però abbiamo, e ne siamo contenti, una nuova telefonata, e quindi gli diamo immediatamente la parola. Buongiorno, buon 1° maggio.
Sì, ciao a tutti e tutte, buon 1° maggio. Io chiamavo insomma per l'aspetto invece della sanità, e volevo insomma un po' raccontare un'esperienza personale per dare un po' il quadro della situazione attuale, nella possibilità di accedere a visite e prestazioni insomma sanitarie. E allora faccio un breve riepilogo insomma della mia situazione. Io già prima dell'emergenza Covid avevo esigenza di prenotare due esami, uno prenotato a ottobre per un'ecografia al seno, dove ricordo appunto che siamo pieni di messaggi, pubblicità che ricordano l'importanza della prevenzione, e poi in realtà nei fatti è molto difficile per una donna accedere al servizio pubblico in tempi che garantiscano questa prevenzione, e lo dimostra appunto il fatto che, avendo prenotato la visita ad ottobre, il primo appuntamento disponibile mi era stato dato al 7 di aprile. Malgrado avessi la necessità di verificare, insomma, di fare un'ecografia in realtà ogni 4 mesi. Questa visita appunto era fissata per il 7 aprile, pochi giorni prima dell'esame mi è stato mandato un messaggio in cui si diceva che era annullata la prestazione. Senza alcuna specifica su come e quando sarebbe stata poi rifatta. E il 7 aprile poi ho chiamato il RGUP per avere informazioni e mi è stato detto che la prestazione appunto era annullata, che per mettermi in una sorta di lista avrei dovuto chiamare prima della data dell'esame, malgrado non mi era stato scritto nel messaggio, come immagino molti hanno ricevuto un messaggio di annullamento della prestazione, non era stato indicato di chiamare per avere priorità ed essere inseriti in una lista. Di fatto quindi la prestazione è stata annullata e quindi mi ha detto appunto l'operatrice che avrei dovuto farmi fare nuovamente l'impegnativa dal medico e nuovamente richiamare per essere messa, per prendere una nuova visita. Ugualmente per un'altra prestazione non ero assolutamente riuscita invece ad avere un appuntamento e secondo i tempi invece previsti dall'impegnativa dal medico. Nei giorni scorsi ho provato a richiamare il RGUP per avere informazioni e capire come stanno gestendo adesso le nuove prestazioni e l'operatrice mi ha detto che appunto già anticipato nel messaggio registrato che si ascolta quando si chiama il RGUP, ad oggi le prestazioni che vengono prenotate sono solo quelle con priorità B e U, ossia prenotazioni impegnative con urgenza a 10 giorni e a 24 ore. Quindi tutte le altre prestazioni a 30 giorni oppure senza una data insomma specifica non vengono prese. Quindi l'operatrice, in maniera diciamo anche un po' candida, cercando di trovare una soluzione, insomma mi ha detto chiaramente che la soluzione era o rivolgersi alle strutture private o strutture private convenzionate, che in alcuni casi quindi è possibile accedere tramite i CUP, oppure cercare di verificare con il medico di base per farmi fare delle impegnative con urgenza, quindi a 10 giorni. Io fortunatamente ho chiamato il mio medico di base, che è una persona insomma ragionevole, quindi mi ha fatto delle prestazioni, delle nuove impegnative con appunto urgenza a 10 giorni. Richiamando quindi il RGUP sono riuscita a prendere l'appuntamento appunto per l'ecografia al seno, mentre per l'altra visita, che comunque è urgente perché sono mesi che cerco di prenderla, malgrado l'impegnativa appunto fosse anche in questo caso con priorità a 10 giorni, non ci sono visite, quindi mi hanno detto di provare a richiamare nei prossimi giorni. E diciamo che penso che questa situazione mia personale è comunque esemplificativa sia del fatto che già precedentemente l'emergenza Covid c'era una situazione di difficoltà assoluta nella possibilità di accedere al servizio sanitario nazionale, e anche del fatto che su cui ho ragionato io in questi giorni è che viene demandata la possibilità di riuscire ad ottenere un appuntamento alla capacità insomma di una persona di organizzare, di trovare delle soluzioni. Nel mio caso appunto io ho un medico che mi ha fatto questa prescrizione con urgenza a 10 giorni, ma non tutti i medici di base sono disponibili.
Senti, ti volevo fare questo sicuramente, ti volevo fare una domanda, ma quindi quando tu hai ricevuto l'annullamento diciamo della visita il 7 aprile senza altre indicazioni, se avessi chiamato entro quella data tu avresti avuto un nuovo appuntamento, ho capito bene?
Sì, l'operatrice mi ha spiegato che se avessi chiamato prima mi avrebbero messo in una lista dove avrebbero poi ripescato le persone per un nuovo appuntamento, però non ripeto, si sa, nel però, messaggio poi, non certo. era stato
e poi non si sa quando sarebbe. Io credo che comunque ci sì. siano tante persone che hanno visite prenotate anche un anno prima, che non conoscendo questo aspetto magari sì. si trovano poi nella stessa tua situazione. Noi ti ringraziamo molto, una testimonianza
sì,
che c'è molto
utile. L'ultima considerazione sì. appunto è questa, che chiaramente io per l'esame specifico sono riuscita a trovare una soluzione, ma la risoluzione di questo problema appunto, come di altri problemi, non può essere appunto individuale. Deve essere per forza necessariamente collettiva. Dunque oggi più di prima è necessario organizzarsi collettivamente affinché la gestione di questa fase 2 non sia del tutto scellerata appunto dal punto di vista sanitario, ma che invece mi auguro che riusciamo noi ad essere invece in grado di dettare noi i tempi e le modalità per la gestione di una sanità che sia realmente accessibile. Ecco,
d'accordo, grazie.
Ciao.
Va bene, appunto, come sempre ricordiamo il telefono 06 49 17 50, così che tutti e tutte possiate intervenire. Come vedete già da questi primi due contributi, gli argomenti sono tantissimi, perché come cercavamo di dire prima, questa parte come crisi sanitaria, ma è una crisi sanitaria che evidenzia tutti gli elementi di stortura, di contraddizione presenti nell'attuale società in cui viviamo, e quindi porta, accompagna con sé tutta una serie di altri elementi sul lavoro, sulla casa, sulle relazioni, sull'affettività. Pensiamo alla, per esempio, a tutti gli spunti, le riflessioni che sono state fatte domenica scorsa dalle compagne femministe relativamente all'impatto che questo ha anche nei rapporti di genere, se solo pensiamo al fatto di essere costretti chiusi dentro quattro mura, dentro famiglie dove spesso la violenza è l'elemento prevalente ed è chiaramente una violenza maschile sulle donne. Quindi diciamo sono tanti gli aspetti che investono questa situazione, ma l'elemento che uno degli elementi fondamentali di questi processi è proprio quello della paura che è ingenerata in primo luogo dalla legittima, se vogliamo dire così, paura di ammalarsi e quindi delle conseguenze che questo comporta. Ed è da questo punto di vista la necessità di intervenire per ricostruire una sanità che sia capace di offrire servizi a partire dal territorio, servizi di prossimità alle persone, che permettano quindi di gestire senza la drammaticità che invece stiamo vivendo anche situazioni pandemiche come questo. Detto questo, visto che oggi è il primo maggio, volevamo fare una riflessione un po' più profonda rispetto agli aspetti che riguardano il lavoro, proprio perché, come si ricordava pure nel corso della mattinata, il primo maggio nasce come data scelta dall'Associazione Internazionale dei Lavoratori come data per rivendicare la riduzione dell'orario di lavoro. E oggi noi ci troviamo di fronte a dei processi profondi di trasformazione del mondo del lavoro, che erano ovviamente in atto già da qualche decennio, ma che hanno avuto o perlomeno stanno avendo e potrebbero avere in maniera ancora più evidente una forte accelerazione dall'esito di questa epidemia. E tutta gli aspetti dell'automazione, dell'intelligenza artificiale, dell'organizzazione del lavoro che si piega a queste esigenze di produzione del profitto era un percorso già in atto, no? E ci ricordiamo anche da questi microfoni tante riflessioni e ragionamenti sul fatto di quanti milioni di posti di lavoro si potevano perdere a causa di questi processi qua, no? E proprio in questi giorni sentivo un economista, un supposto esperto del mondo del lavoro cinese, che diceva che questa epidemia ha accelerato dei processi che portano a un centinaio di milioni di posti di lavoro in meno in Cina, fra l'altro con il Partito Comunista Cinese molto preoccupato di come gestire questa situazione senza che si creino tensioni sociali, anche perché al di là del racconto che manca, ma in Cina è costante una conflittualità nei luoghi di lavoro e non a caso da diversi anni c'è un processo di forte crescita del salario dei lavoratori e delle lavoratrici cinesi. Ma al di là dell'aspetto particolare, questa idea che sono centinaia di milioni i posti di lavoro che si perderanno grazie all'automazione dovrebbe essere un'idea accolta con gioia, nel senso che ognuno di noi dovrebbe dire: ma che figo, almeno non lavoriamo noi, famo lavorare macchine. Se questo non avesse come effetto quello di produrre una sempre più ampia popolazione, diciamo così, da escludere, di popolazione che non si sa che farci, cioè si supera il concetto di esercito industriale di riserva, che è quel meccanismo che è stato usato per mantenere una pressione sui lavoratori e quindi bassi i salari e alto lo sfruttamento, e si arriva direttamente a un'eccedenza di popolazione e rispetto alla quale non a caso sono sempre più gli scenari di gestione anche, diciamo così, mano militare delle situazioni. Allora, rispetto a questo, il discorso della riduzione dell'orario di lavoro si impone come elemento quasi di sopravvivenza, però è un discorso che deve fare i conti anche con una trasformazione dell'organizzazione del lavoro. Abbiamo detto del lavoro, dello smart working, no? Che poi lo smart working è un'organizzazione del lavoro che fa un passo in avanti rispetto anche al telelavoro, perché prevede l'assenza proprio di postazione e di orario di lavoro come suoi elementi costitutivi. E quindi quello che sempre più si pone è un problema non solo di orario di lavoro individuale, faccio 8 ore, faccio 6 ore, perché anzi da questo punto di vista è sempre più ampia la diffusione dei lavori part time che servono ad aumentare lo sfruttamento. C'è una persona, ci sono i studi, una persona che la tiene 4 ore, la poi strizza di più che se la tiene 8 ore, quindi se ne prendo 2 da 4 ore le strizzo di più. Ma quello che invece non si affronta mai è proprio la giornata lavorativa, cioè il fatto che il processo produttivo, con presenza di persone che lavorano e con estrazione di plusvalore, si estende alle intere 24 ore, perché non solo per i turni presenti abbondantemente nelle fabbriche, nella manifattura, ma anche in tanti ambiti della logistica o del commercio, ma anche sotto forma di una situazione per cui ogni processo che uno va a realizzare entra nello stesso processo produttivo.
La spinta che dicevi tu, appunto, era già in corso, si era annunciata questa rivoluzione robotica, informatica, eccetera, e questa situazione non farà che accelerarla, cioè al ritorno alla normalità per un padrone, che significa molte cose, innanzitutto il recupero di produttività, di profitto, diciamo così, che ha perso, le commesse, fatturato e così via. Quindi da un lato deve sicuramente recuperare questo, perché glielo impone la competizione, diciamo così, no? Se non lo fa lui, lo fa qualche un altro, la concorrenza da questo punto di vista gioca in questo senso. Però stante questa situazione, che non finirà, nel senso che anche se si torna alla cosiddetta normalità, è chiaro che certe misure rimarranno in corso, quindi misure che limitano non solo gli spostamenti, ma limitano la possibilità che lo stile di vita precedente, quindi relativamente soprattutto ai consumi e quindi alla produzione di merci di ogni tipo, sarà ridimensionato. Allora, se devo ricompetere, dice il padrone, in questa situazione in cui già altri si stanno attrezzando, che faccio? Faccio lavorare di più i lavoratori quando tornano al lavoro, oppure investo in nuove tecnologie e quindi se ce n'avevo 10 da far tornare al lavoro ne faccio tornare 7, perché 3 li sostituisco riorganizzando il lavoro stesso, ma soprattutto introducendo maggiore tecnologia, che siano robot, che siano macchine, che siano processi informatici. A poca differenza, il risultato è sicuramente questo, e questo sarà all'ordine del giorno sicuramente per i padroni, ma lo sarà come conseguenza per lavoratori e lavoratrici, fermo restando che poi in Italia abbiamo ancora un altro problema. Cioè, è chiaro che le aziende maggiori, quelle più grandi, a dimensione più grande, saranno facilitate in questo, facilitate per modo di dire, cioè hanno più possibilità di investimento, hanno anche più possibilità di credito rispetto alle piccole e medie imprese. Quindi nella situazione italiana questo discorso sarà da un lato più difficile per i padroni, perché so quantitativamente padroni che hanno delle dimensioni produttive più contenute rispetto a per esempio a concorrenti più grandi, e che quindi ci avranno più difficoltà a investire. Questo che significa? Che se non lo fanno perdono comunque commesse rispetto a chi ha fatto questi investimenti, e questo si ripercuoterà in ogni caso sulla forza lavoro, che sarà, perché chiude l'azienda, te licenziano, in ogni caso perdi il posto di lavoro, perdi la possibilità di vivere. Insomma, è una situazione veramente intrecciata in cui se non ci si comincia, diciamo, fra di noi a chiarire, a discutere, già prima, diciamo, di questa assemblea ne avevamo cominciato a parlare, di porlo all'ordine del giorno questo discorso del dimezzamento della giornata lavorativa. Giustamente tu parlavi della giornata lavorativa, non solo dell'orario di lavoro, quello è un aspetto e sicuramente è l'aspetto più importante, ma complessivamente il Covid impone, il virus impone anche questo ridimensionamento della giornata lavorativa. Perché se io faccio un esempio banale ma mica tanto, vado al lavoro con i mezzi pubblici, prima ci andavo con 90 persone per autobus, perché l'autobus passava a quell'ora, eccetera eccetera, ci entravamo 90 messi male, ma grosso modo gliela facevo in un'ora ad arrivare al posto di lavoro, diciamo così, considerati i tempi romani e non solo. Se adesso sull'autobus ce ne possono salire la metà, 45 persone, significa che ne devo aspettare un altro, e non è detto che lo pio, magari ne devo aspettare due, mi serve un'ora e mezza, forse due ore per arrivare al posto di lavoro.
Molto meno della metà, perché si parla, l'autobus sarà ai posti.
Adesso ho fatto un ragionamento a spanne.
No, perché i posti a sedere sono tot, e sappiamo che gli autobus non è che viaggiavano solo con i posti a sedere, per cui adesso se tu fai la metà dei posti a sedere, questo significa che è molto molto meno la gente che poi può prendere quell'autobus. Si calcola che già al capolinea praticamente si riempie per quello che è consentito, già lì rimane, perché poi la gente cercherà in qualche modo di arrivare a capolinea, perché al lavoro ci deve andare, e quindi poi un sacco di gente rimarrà a piedi, fermo restando che adesso c'è tutta la questione di chi controllerà che cosa, perché è obbligatorio portare la mascherina sull'autobus. La questione l'abbiamo affrontata ampiamente ieri, su qual è il problema oggi delle mascherine, e che chi dovrà controllare, addirittura siccome comunque le corse saranno ridotte, allora tutto il personale, fa sapere la sindaca, almeno è quello che ho sentito stamattina, il personale che non è sulle vetture poi starà a controllare sugli autobus l'osservanza, o alle fermate, l'osservanza di queste regole. Mi fa ridere che alle fermate non si devono avere assembramenti. Saremo a vedere lunedì quello che succederà. Noi aspettiamo, sia per esperienza personale ma anche e soprattutto per l'esperienza di chi ci ascolta, a vedere quello che succederà, che sicuramente sarà, se posso usare un'espressione raffinata, un gran casino.
Eh beh, insomma sì, sono l'insieme di questi problemi, fa la giornata lavorativa, il tempo di trasporto per arrivare al lavoro è una parte fondamentale della giornata lavorativa, pure quello è tempo che sottrai a te stesso e a te stessa, il tempo che non puoi dedicare ad altri interessi, alla famiglia, ai figli, a quello che ti pare a te, insomma a passeggiare, qualsiasi cosa. Quindi c'è una dilatazione, si prospetta una dilatazione di questo, e viceversa la necessità è assolutamente contraria a questa tendenza. Quindi il ragionamento da mettere in campo è anche questo qui, che si lega perfettamente col ragionamento della salute e quindi di protezione nell'emergenza dal coronavirus, ma complessivamente. Immaginando che l'emergenza non finisce e che l'insieme di queste cose mina alla base proprio quella che è l'equilibrio, no? Così la definizione di benessere è stata cambiata proprio in virtù delle grandi lotte operaie degli anni 60 e 70, e non è più l'assenza di malattia, ma è uno stato psicofisico, questa è la definizione ufficiale, che di serenità, di tranquillità, eccetera, eccetera, che definisce il benessere. Quindi non è solo che non sei malato e stai bene, no, perché non sei malato, non c'hai una malattia specifica, ma stai comunque male, perché te devi alzare alle 5 per entrare al lavoro alle 8, e quando esci alle 5 te devi fare un'altra 3 ore, 2 ore di viaggio per tornare a casa. Quindi non puoi stare bene così, anche se non t'ammali.
Sì, in questo poi, perché appunto un elemento che, per cui tante volte noi abbiamo anche faticato a parlare del fatto della centralità della produzione rispetto a quello che è lo sviluppo anche relazionale all'interno delle società. Oggi questo ci viene rievidenziato nuovamente, perché anche rispetto a questo tipo di questioni, no? È gioco facile quello di dire, appunto, almeno per tutte le situazioni in cui posso, introduco lo smart working, e quindi te lo presentano pure come una cosa che ti aiuta, perché ti permette di conciliare la tua vita personale con la vita lavorativa, appunto risparmi rispetto al trasporto e così via. Ma ma in realtà quello che avviene con questi processi, fra le altre cose, è il fatto che quel tempo che tu magari prima impiegavi ad andare al lavoro, e che era sicuramente stressante sull'autobus o quello che è, adesso peraltro con questa situazione del Covid ci sarà una forte crescita dell'uso privato, del mezzo privato, certo. No? Perché uno c'ha paura, non ci vado, poi se già prima ci mettevo 3 ore con l'autobus arrivo al lavoro, mo ci metterei 5, quindi non do vado, tant'è che stanno pensando, diventeremo tutti ciclisti, stanno pensando di dare degli incentivi per l'acquisto delle biciclette, o come diceva quel genio de Boris della serie TV, il monopattino a Sulmona fra 10 anni, quindi diciamo questo è un po' il meccanismo che vanno a disegnare. Ma al di là del fatto di questi aspetti che vengono incentivati, c'è un discorso che poi in realtà quel tempo che tu risparmi rispetto al trasporto lo impieghi poi invece a lavorare, perché poi l'attività lavorativa nel momento in cui sei smart working, come dicevo prima, essendo questo basato sull'assenza di luogo e di orario di lavoro, ti estende la giornata, anche perché i sistemi di comunicazione, i sistemi informatici eccetera sono tali per cui è difficile proprio separarsene, tant'è vero che è stata introdotta questa cosa del diritto alla disconnessione, che è una cosa assurda, perché è implicitamente accetta l'estensione della giornata lavorativa anche individuale in maniera
sì, estrema. Sei H24 a disposizione dell'azienda.
Sì, quindi dicono c'è il diritto alla disconnessione, che vuol dire, che ne so, che dalle 19 di sera alle 7 di mattina ti puoi disconnettere dagli strumenti informatici. Questo significa che dalle 7 di mattina alle 19 di sera invece sono connesso e quindi potenzialmente chiamato a lavorare. E noi lo vediamo, io lavoro in un'azienda informatica in questi periodi di Covid, proprio con scelta consapevole dell'assemblea dei lavoratori e dei lavoratrici, abbiamo fatto un accordo per cui siamo sostanzialmente tutti che lavoriamo da casa, in questo momento da casa, perché il fatto che è vietato muovere non ti permette di applicare effettivamente lo smart working, che invece non lavori da casa ma lavori da dove ti capita. E però questo, che cosa, per poterlo gestire abbiamo dovuto fare, introdurre il fatto che comunque tu timbri l'inizio e la fine della giornata esattamente come se andavi se vai in ufficio, se fai 10 minuti in più ti devono pagare straordinari e così via, per cercare di riprodurre un minimo di tutele rispetto a questa estensione dell'orario di lavoro. Ma in realtà non riesce comunque, cioè i colleghi, le colleghe lo dicono chiaramente, che comunque si rendono conto che lavorano più ore del normale, perché magari tu hai timbrato, poi hai timbrato diciamo l'uscita, poi ti arriva il WhatsApp del capo di turno, ma anche non del capo, semplicemente magari di un cliente che ti dice c'ho sto problema, e tu magari stai lì sul divano in un altro punto e dici vabbè, fammi vedere che c'ha, e magari ci impieghi qua mezz'ora, gli risolvi il problema e lavori gratis, perché quello lo fai assolutamente in maniera gratuita. Quindi diciamo questi meccanismi sono proprio, permeano la situazione delle persone. Fra l'altro una riflessione che si potrebbe fare intrecciata a questa è che questi meccanismi stanno anche, però se la volessimo ragionare anche in senso positivo, mettendo in discussione la proprietà, lo stesso concetto di proprietà. Questo avviene sia dal punto di vista del cliente, dell'acquirente, no? Cioè tu oggi quando acquisti una, che ne so, un PC piuttosto che un'automobile, tu effettivamente non sei proprietario di quel mezzo, né dell'automobile né del PC, perché tu quando sei proprietario di una cosa qualunque poi decide qua cosa ti faccio, quello che ti pare, la tagli a fettine, la modifico, la cambio, la cosa, perché sono proprietario. Su quei sistemi non lo puoi fare, perché se tu intervieni sul software che è presente nell'automobile così come è presente nel PC, tu vieni immediatamente colpito dal diritto di licenza che c'ha chi ti ha venduto il mezzo, e quindi vieni o paghi per fare la modifica, oppure quindi tu non c'hai in realtà una proprietà ma solo una licenza d'uso rispetto a una serie di elementi. Ed è un po' una stessa situazione che tu ti ritrovi dal punto di vista del lavoro, in cui i mezzi di produzione in questa tipologia di lavoro non sempre, anzi spesso, non te vengono forniti dall'azienda, ma sei tu che li metti a disposizione, il tuo telefonino piuttosto che il tuo tablet, il tuo PC o quant'altro. E quindi pure questo concetto diciamo entra in discussione.
Sì, poi c'è la variante che è quella dei cosiddetti benefit, no? Hanno inventato questa per aggirare proprio questo aspetto, cioè il portatile, il computer portatile e gli smartphone eccetera eccetera ti vengono dati come benefit dall'azienda, in qualche caso addirittura l'automobile, al posto di salario, perché il tuo lavoro richiede o l'uso dell'automobile perché ti devi spostare, o l'uso, devi stare sempre connesso col telefono o con computer, e in qualsiasi posto ti trovi, e invece di pagarli tu, e quindi dice sì, l'azienda ti dice vabbè te li fornisco io, però ti dà di meno, ovvero questo tipo di incentivi che si chiamano appunto benefit, anche perché c'è poi un meccanismo di tassazione diverso rispetto al salario, non sono tassati totalmente come sarebbero tassati in aumento salariale. Che cosa generano? Generano un'altra forma di legame all'azienda, perché tu vai a cercare, ormai si è ingenerato questo aspetto, vale per una fascia di lavoratori particolari, non vale per operai, operai eccetera eccetera, vale già per una fascia di lavoratori superiori che fanno un tipo di attività di questo. Pensate per esempio a quelli che vengono anche a casa a fare manutenzione alla lavatrice, al frigorifero, ovvero quelli che vanno a fare manutenzione a sistemi informatici, a compressori, a macchinario più grosso, che te li manda la casa produttrice, costruttrice, quando ti si rompe una cosa di questo. Se sei un'industria o se sei un cliente privato, il manutentore insomma della casa stessa, o uno privato, e che devono spostarsi, quindi usano la macchina, è mezzo fondamentale, così come altrettanto fondamentale appunto, già addirittura li vedete, no? con lo smartphone, che fanno? Chiamano sullo smartphone per esempio il circuito elettrico di un'apparecchiatura, ce l'hanno lì davanti e con quello opero, quindi sono diventate appendici del nostro corpo. E queste appendici del nostro corpo o te le paghi da solo e quindi a carico tuo, oppure te le dà l'azienda legandoti in questo modo attraverso il discorso dei benefit, tra cui tra parentesi l'azienda ci risparmia un sacco di soldi, perché i benefit pure da parte sua sono tassati di meno, quindi sono soldi, meno soldi che vanno allo Stato come tassazione. Quindi è un meccanismo infernale che però riguarda, come dicevi tu, diciamo lo smart work è diverso dal telelavoro. Poi c'è viceversa tutta un'altra categoria di lavoratori e lavoratrici che stanno nelle fabbriche, in cui lì questo ragionamento non si pone, non puoi fare, lo stabilimento resta lì, ancora non sono arrivati a smembrarlo del tutto, perché entro certi limiti ancora è impossibile. E lì la sostituzione sarà una sostituzione netta di forza lavoro, se viene avanti la robotizzazione, perché lì ci avrai sicuramente una perdita secca di posti di lavoro, quindi è ancora un altro tipo di problema. E poi c'è quella grande massa di lavoro che riguarda la cura, l'assistenza alle persone, perché ormai si è dilatato tantissimo tutto questo, no? Non pensiamo solo alle badanti, alle colf e così via, c'è tutto, soprattutto specie in Italia, un mondo legato all'assistenza, che assistenza è cura, ma non è solo cura, significa tante altre cose, agli anziani, ai bambini, alle attività extrascolastiche, che comincia a essere un terziario inquadrabile in un terziario di un certo tipo, che ha raggiunto ormai livelli elevati di consistenza. Allora, questi come si troveranno a fronte del fatto che il distanziamento fisico comunque rimarrà un problema? Comunque non potrai, come si esercita, che faranno le golf? Insomma, gli fanno un certificato, possono andare nelle case, girare oppure no?
Cioè, già oggi le golf possono lavorare così come le badanti, possono andare nelle case eccetera, poi la maggior parte sono senza lavoro perché la gente c'ha paura e certo. Fa entrare. Quindi questo è il fatto, ma rispetto a questo discorso qua,
pensavo pure a tutte le cooperative che fanno questo come assistenza domiciliare per esempio, no?
Assolutamente, rispetto a queste questioni qua, oltre agli aspetti appunto del distanziamento, sul quale sinceramente quale tipo di soluzione andranno a trovare mi resta difficile, ma invece una cosa che si sta vedendo diffondersi nei luoghi di lavoro, che chiaramente parte magari da ambiti più di carattere diciamo così tecnico, ma che poi ha tutte le potenzialità e le carte in regola per estendersi anche a questo tipo di settori, è quello dell'uso della realtà virtuale, della realtà aumentata. Cioè si sta sempre più introducendo dei meccanismi attraverso dei dispositivi che possono essere vi ricordate quando c'è stata tutta la storia di Google Glass, no? Degli occhiali della Google che ti permettevano di fare la realtà aumentata, poi sono falliti dal punto di vista commerciale, però sull'uso invece nell'organizzazione del lavoro è un processo che si sta sviluppando molto, perché che cosa permette? Permette di utilizzare personale estremamente dequalificato anche per attività invece qualificate, perché praticamente è personale che, anche se è personale umano, è guidato come fosse un robot da remoto è lo stesso concetto per cui mandano il drone a ammazzare quello a 10.000 km di distanza muovendo le cosette, e si applica. Da noi lo stiamo iniziando a sperimentare questo tipo di forma di lavoro per attività de, per esempio di fare installazione che in, fuori da, dalla sede di lavoro, magari a, in Lombardia piuttosto che in Sicilia, ok, e tu con questo meccanismo tu praticamente guidi quella persona che sta a fare la cosa e gli dici proprio tu alla, muovi la mano così, sposta quell'altro cosa, e quindi sostanzialmente tu puoi mandare, puoi avere poche persone con una qualificazione significativa, quindi magari anche con uno stipendio un minimo decente, e tante persone invece con stipendi da fame, dequalificate eccetera, che utilizzi, diciamo, guidate da quest'altro. Quindi questo meccanismo, come lo vediamo con la sperimentazione di massa che stanno facendo con la didattica a distanza, è un meccanismo che tende sempre più ad estendersi anche, la didattica a distanza non è realtà aumentata, però diciamo concettualmente è sempre un discorso di essere, di lavorare attraverso una gestione che avviene da remoto, e questa cosa diciamo è un aspetto che, come vediamo, insomma va ulteriormente a complessivizzare i ragionamenti che stiamo facendo. C'è una telefonata e quindi la prendiamo volentieri. Pronto?
Sì.
Ciao.
Buona giornata a tutti.
Grazie.
E buon primo maggio, fra l'altro.
Assolutamente.
La prima cosa che volevo dire è quasi una domanda, un dubbio, una considerazione, una cosa, un insieme di cose, diciamo. Siccome ho sentito un po' tutta la mattinata, anche passando dalla rivisitazione del primo maggio, dal valore del primo maggio, me domando se 40 anni fa stavamo troppo avanti noi o stiamo troppo indietro oggi?
Bellissima cioè, domanda.
E io questa la lascio, non so se è una domanda, una considerazione.
Io penso che non stavamo troppo avanti. Io non penso che non stavamo troppo avanti, perché se stavamo troppo avanti non ci saremmo ritrovati oggi a sta così. Quindi evidentemente qualcosa c'era sfuggito pure 40 anni fa.
Sì, certo. Però dopo magari questa la lancio lì, che mi rispondete una cosa. L'altra cosa è che sto pienamente d'accordo su quello che state dicendo, come state affrontando il problema e tutto quanto. Io secondo me ci stanno due parole fondamentali dentro questo discorso. Una è produttività e l'altra è flessibilità. È quello, è il modello su cui il livello, diciamo così, di sviluppo, questo modello di sviluppo sta andando adesso, accelerando proprio con la fase della pandemia e tutto quanto. Perché l'introduzione delle nuove tecnologie e tutte cose porterà sicuramente un aumento della produttività e purtroppo anche, secondo me, perdita dei posti di lavoro. La flessibilità, perché sempre più si passerà, anche attraverso lo smart working, credo, si passerà poi a rapporti di lavoro fra l'impresa, la società e il lavoratore è completamente stravolto. Questo qui è un problema che è un aspetto che pone diversi problemi, anche quelli, diciamo, come si può contrastare, come si può rispondere poi a queste cose. Io aggiungerei poi che secondo me in tempo più o meno breve, nell'ambito almeno dei servizi e sta roba così, si privilegerà un tipo di rapporto di lavoro. Magari saranno più partite IVA quelle a fare lo smart working, che non direttamente dipendenti assunti in quanto tale.
Questo è sicuro, sì, hai ragione, certo.
Io adesso vi lascio, ho detto queste belle cose, vi lascio alle vostre riflessioni, perché mi sembrano molto interessanti e andrebbero, diciamo così, cercate da articolare.
Senti un po', ma per quanto riguarda proprio il tuo lavoro specifico, che ne pensi di Tesla? Che fa sparire pure
sì, no, adesso noi stiamo, a parte io oggi starei in servizio, no? sto in giro, non c'è una persona che gira, non riesco a fare una corsa. No, pure noi siamo, cioè, non solo Tesla, noi già stiamo a affrontare alcune multinazionali che
sì, ormai certo, sono Uber, ma, sì, Uber è chiaro, certo.
Uber, ma c'è WeTaxi che è legata alla Mercedes, certo. Che fa parte del gruppo Mercedes e che andrà a sostituire, tentano di andare a sostituire tutte le centrali che, come l'abbiamo vissuto noi fino ad oggi, con i limiti e con pregi e difetti, appunto, che tra l'altro la categoria ha sempre dimostrato.
Certo. Stiamo parlando di tassi, perché sembra una cosa da bar adesso.
No, WeTaxi, se capiva, dai. Una domanda, ma nel caso vostro, appunto, voi che lavorate sui taxi, venite fermati per controllare se state circolando correttamente?
A me non è mai successo. Però può succedere che se io ho una persona dietro, un cliente, cose del genere, vengo fermato e magari chiedono al cliente.
Dicendo, certo, in questo caso, al
non sa andare, perché io vado dove portano. Insomma,
sì, era stato indicato come appunto un escamotage, dice vabbè, prendiamo il taxi così non ci fermano, a prescindere mi pare un po' dispendioso, ma insomma, quindi non è scontato. Sai di qualche collega tuo a cui è successo?
Che è stato fermato, dici?
Sì.
No, che io sappia no. Che io sappia no, non è stato fermato, no.
No, questa cosa mi è incuriosita per
no,
un motivo.
No, quella che stava dicendo adesso la compagna, invece è un altro discorso, perché credo che proprio nella ristrutturazione, smart working, rapporto di lavoro, cose di questo genere, potrebbe esserci magari da parte del... prima per esempio si accennava ai benefit che poi vengono pagati in qualche modo, no? Potrebbe esserci anche in questo caso, magari dice vabbè, te do dei soldi, te ne so, 30 euro, 40 euro, 50 euro al mese per prendere il taxi.
Sì, no, ma io oltre
magari che ne so, di un grado più o meno intermedio elevato o cose del suo genere, potrebbe essere anche quello.
Però mi sa che con i vari cosi tipo Uber, oppure che adesso col Covid sono più difficoltose, ma i meccanismi per cui tu, mi sfugge il nome del di alcune di queste piattaforme, quelle per cui tu vai in carpooling, però non perché chiedi il passaggio a un altro che fa il tuo stesso tratto, eccetera, sono molto più economiche del taxi, quindi penso che eventualmente il datore di lavoro ti incentiverà verso quel tipo di piattaforme piuttosto che verso...
Probabile, ecco, ha detto una cosa che io non avevo assolutamente pensato, sì, probabile che sia così, cioè...
Però pure questo dal punto di vista del contagio non è raccomandabile, perché se ti metti in quattro dentro una macchina...
Attualmente noi abbiamo una delibera comunale che più di due persone non possiamo portare.
Sì, ma quello...
Io ho costruito un divisorio artigianale con foglio di plastica trasparente. Ma pure lì c'è sta il magna un'altra volta, perché poi questi divisori devono essere omologati, certificati, quelli quell'altro, quindi all'ultimo... Il foglio di plastica mio, che ha la stessa funzione del divisorio ufficiale, io ho pagato magari 10 euro, mi sono montato tutta questa cosa, dall'altra parte mi costa una piotta.
Tu pensa ai taxi di New York che hanno una grada proprio, perché quello è
quello
parte
dai,
ve
lasciai le vostre riflessioni.
Ciao,
è sempre
ciao.
Un piacere.
Ciao.
No, rispetto al discorso che si faceva della produttività e della flessibilità, che ovviamente come sempre in queste circostanze, e quindi il ragionamento delle partite IVA e così via, no? Questo quello che secondo me dovrebbe essere evidenziato di più, che forse proprio quando si diceva ma stavamo troppo avanti 40 anni fa o troppo indietro oggi, che è vero sia l'una sia l'altra in un certo senso, ma è anche vero che forse proprio quello che è sfuggito a un certo momento, poi ognuno può definire come e perché, è proprio questo stretto legame che c'è fra la strutturazione della società e l'organizzazione del lavoro, e quindi ci si è soffermati sugli aspetti redistributivi e quindi sulla parte terminale di quello che sono i processi che definiscono il modo in cui è organizzata la società, e si è perso di vista invece appunto l'organizzazione del lavoro e quindi quello che poi caratterizza l'organizzazione della società. Siccome un tempo si diceva la società è organizzata come la fabbrica, e questa cosa poi a un certo punto sono diminuite le fabbriche, dice no, allora non è vero, avete sbagliato. No, non è che abbiamo sbagliato, è che andava rianalizzata rispetto a quella che era la trasformazione in corso all'interno del processo produttivo, che ha nuovamente cambiato lo scenario della società. E quindi l'introduzione dei vari contratti, la semplificazione della contrattualistica individuale, per cui se fino a, che ne so, a 40 anni fa, appunto, per rimanere ai 40 anni, il contratto di lavoro dipendente, subordinato, più o meno a tempo indeterminato era il 99% dell'attività lavorativa, e poi si è andato a smantellare fino ad arrivare ad oggi, che rappresenta sempre la maggioranza, ma una maggioranza estremamente più ridotta. E questo è stato fatto proprio perché c'era una necessità di trasformare l'organizzazione del lavoro, e con questo si è cambiata la società.
Sì, la tendenza è sicuramente questa, eppure dagli cenni che faceva il compagno che ha telefonato sarà così, cioè sarà sempre di più un rapporto individuale e meno un rapporto collettivo. Quindi torniamo ai tempi dell'Ottocento, pure prima, in cui contrattavi, il singolo contrattava la paga col datore di lavoro, perché si portava i suoi attrezzi di lavoro da casa, e quindi, che all'epoca erano diversi evidentemente, e quindi andiamo verso una riproposizione di questa tipologia di rapporto di lavoro, sempre meno collettivo, sempre più individualizzato, quindi un'atomizzazione che è in questo caso del lavoro, ma poi diventa un'atomizzazione di carattere sociale, cioè proprio ritorna prepotentemente che cosa? L'individuo. Qualcuno potrebbe dire, beh, meno male, perché rispetto alle società massificate che ritorna l'individuo. No, non ritorna l'individuo come persona, ritorna l'individuo come
atoma.
Atoma, sì, esatto. No? È proprio questo l'aspetto per cui non bisogna mai dimenticare che anche nella costrizione del lavoro collettivo, quel momento in cui eri costretto insieme a tanti e tante altre, era pure un momento di socializzazione, di confronto molto importante. Perché le fabbriche l'hanno smembrate? Perché erano un potenziale enorme di conflitto, in quanto più ne metti insieme l'operai e più discutono, più si organizzano, più si incazzano e si rivoltano. Se li separi, quindi il distanziamento sociale qui ci vuole, è quello, più li separi e più riesci a governarli. Governare la somma degli individui è molto più facile che governare una collettività.
Assolutamente, in questo senso anche proprio i processi di alienazione sono molto più forti. E pure su questo, no? L'esperienza che stiamo vivendo in questo periodo, perché in qualche modo insomma tutti noi ci auguriamo che al più presto possibile finisca questa epidemia e si esca da questa situazione. Ciò non di meno, questo obiettivo non è che ci riporterà a come eravamo prima, ci riporterà a un qualcosa di trasformato che dobbiamo cercare di capire e anche come intervenirci. Ma nell'esperienza che si sta vivendo oggi, che è dove questa cosa del lavoro individualmente da casa è unita al fatto che le scuole sono chiuse, sta portando a dei livelli di iper sfruttamento soprattutto per le donne all'interno dei luoghi di casa, che è incredibile, dove quindi il meccanismo che ti impedisce di avere socialità con altri diventa proprio un meccanismo che è dato dal fatto che tu c'hai le 24 ore impegnate materialmente fra il ragazzino e il lavoro, e quindi anche che volessi non c'hai, e potessi, non c'hai la possibilità invece di andare a costruire dei momenti di socialità. E questi sono aspetti fondamentali sui quali riflettere per capire come si costruisce conflitto
dentro una società che assume queste dimensioni che, appunto, come dicevamo prima, non sono di esaltazione dell'individualità, ma di esaltazione della parcellizzazione della nostra vita, e quindi del fatto che sempre più rimaniamo soggetti isolati piuttosto che soggetti individualmente affermati. Vedo che l'ora
sì,
è importante.
Oggi, non so se e muoio disperato, non so se sia l'interesse profondo delle vostre disquisizioni che ha annichilito ascoltatori e ascoltatrici. Poche telefonate, comunque non importa. Io però vi volevo ricordare prima di chiudere che domani
non ci sarà la rassegna stampa perché non escono
i giornali. Invece dopodomani, quindi domenica, ritorna l'Assemblea Radiofonica Nazionale con noi, ovviamente, di Onda Rossa, Radio Onda d'Urto, Radio Blackout, Radio Onda d'Urto di Brescia, Radio Blackout di Torino, Radio C Roma dalla Calabria, mi pare Cosenza. E ne sta già stata fatta una con tantissime telefonate. Ricordiamo che il numero di telefono unico durante tutta la diretta è il nostro, quindi 06 49 17 50, che vi mette in contatto anche con le altre radio.
E parleremo ancora di sanità.
Di sanità in particolare.
Di com'è lo stato della sanità, che cosa ha significato questa.
E cominceremo alle 10, proprio perché ci sono 4 radio con 3/4 d'ora, credo, a disposizione per ognuna. Quindi vi invitiamo a intervenire, perché, come detto, discuteremo di sanità, di ritorno alla normalità e soprattutto di come ricominciare a lottare. E quindi questo è l'appuntamento intanto che vi diamo, e poi ovviamente magari a tutte le possibili trasmissioni che andranno in onda in questo momento anche un po' complicato per Radio Onda Rossa. Io intanto